Cioè, questa è la chiesa del Signore, noi ci teniamo tanto. Però è anche un'assemblea dei fratelli. Qualche volta questi pasticcioni fratelli, se lasciano che l'Eterno guidi, no? Quando, come deve fare. Fabrizio ha fatto metà dell'introduzione che dovevo fare io, vedi? Cioè, prima. Giorgio mi ha rubato un paio di versetti. Cioè, roba, un inno che volete. Niente, disastro. E parliamo di questo. E parleremo di cose. Sentiamo, via. Seconda re, il capitolo 7. È bello quando le riunioni vengono, no? Guidate. Si dice dallo Spirito, dice una parola così, no? Succede. Via.
Allora Eliseo disse: Ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno: Domani a quest'ora, alla porta di Samaria, la misura di fior di farina si avrà per un siclo e 2 misure d'orzo si avranno per un siclo. Ma il capitano, sul cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio: Ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa siffatta? Eliseo rispose: Ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai.
Questa è una storia che leggiamo poco, ma è una storia legatissima a quel concetto che noi spesso pensiamo così astratto, che si chiama fede, ma non lo è, non è astratto e questa storia dimostra quanto sia concreto e lo continua Giorgio a raccontarcela, a leggerla.
Ora v'eran 4 lebbrosi presso all'entrata della porta, i quali dissero tra loro: Perché vogliamo noi restare qui affinché moriamo? Se diciamo, entriamo in città c'è la fame e noi vi moreremo. Se restiamo qui, moriremo lo stesso. Or dunque, venite, andiamoci a buttare nel campo dei Siri.
Fermo, vi ricordate che dice l'Apostolo Paolo, sono state scelte le cose rigettate dalla gente, dagli uomini, per svergognare quelle importanti. Questi erano quattro lebbrosi disperati. Via.
Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci danno la morte, morremo. E sull'imbrunire si mossero per andare al campo dei Siri, e come furono giunti all'estremità del campo dei Siri, ecco che non v'era alcuno. Il Signore aveva fatto udire nel campo dei Siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di un grande esercito, sì che i Siri avevano detto fra loro: Ecco, il re di Israele ha assoldato contro di noi il re degli Ittei, il re degli Egiziani, perché vengono ad assalirci.
Ecco, sentite l'obiezione, le due idee ragionevoli che ci sono del capitano che dice prima, anche se il Signore aprisse le cataratte del cielo, non è possibile che domani uno staio di farina alla porta costi un siclo. E questi che dicono, caspita, senti che rumore! Due persone ragionevoli, persone ragionevoli che credono di essere intelligenti, di aver capito. Cioè, abbiamo sentito un rumore, saranno gli Ittiti, saranno gli Egizi. Ecco qua, che succede ancora.
E si erano levati ed erano fuggiti sull'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini e il loro campo, così com'era, erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti che furono all'estremità del campo, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero, portarono via argento, oro, vesti e andarono a nascondere ogni cosa.
Ti stoppo un altro momento. Allora, non è un caso di sera, succede di sera. Cioè, non c'erano i fari, no? I fuochi erano molto ridotti, cioè non avevano tecnicamente il tempo di portare via le cose. Fosse successo di giorno, è ragionevole che potessero guardare intorno, che potessero vedere che non arrivava poi gente così da vicino, che c'era solo il rumore, non avrebbero lasciato tutte quelle cose. Il siclo, uno staio di farina costa un siclo, e questo è importante. E i quattro poveri lebbrosi, la prima cosa che fanno è, dice, vabbè, oh, mangiamo. Dice, dopo questa carestia, mangiamo. Però riflettono i quattro lebbrosi.
Poi tornarono, entrarono in un'altra tenda e anche là portarono via roba e andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro: «Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone novelle e noi ci tacciamo».
Questo è giorno di buone notizie, non possono essere taciute le buone notizie, non può... La testimonianza è una cosa fondamentale, perché le persone diano la gloria all'Eterno che devono.
Se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo tenuti per colpevoli. Or dunque venite, andiamo ad informare la casa del re. E così partirono, chiamarono i guardiani della porta di città e li informarono della cosa dicendo: «Siamo andati al campo dei Siri ed ecco che non v'è alcuno, né vi sode voce d'uomo, ma non vi sono né cavalli che attaccati e gli asini attaccati e le tende intatte». Allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa alla gente del re dentro il palazzo. E il re si levò nella notte e disse ai suoi servi: «Vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i Siri. Sanno che patiamo la fame. Sono quindi usciti dal campo a nascondersi per la campagna dicendo: come usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città». Uno dei suoi servi gli rispose: «Ti prego, si prenda 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città. Guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che v'è rimasta, sono come tutta la moltitudine di Israele che va in consumazione, e andiamo a vedere di che si tratta».
E vi fermo per dire una cosa sui cavalli, solo brevissimamente. Allora, i cavalli, sapete, in Deuteronomio dice l'Eterno, dice di non prendere cavalli nell'esercito. I cavalli servivano per attaccare. La cavalleria era il gruppo dell'esercito che permetteva di attaccare. L'Eterno attacca per voi, questo era il segnale. E gli asini che ci sono, invece erano quelli indicati, perché gli asini sono robusti, non velocissimi, ma trasportano, non servono per attaccare. È l'Eterno che guida il vostro attacco, ricordiamocelo sempre, l'Eterno è il nostro generale, quello che guida il nostro attacco. Lì probabilmente ce ne erano rimasti 5, anche perché l'avevano mangiati, insomma ragionevolmente li avevano mangiati, ma qui il segnale è ancora questo: non vi serve niente altro che la fede in me. Ritorna l'idea dell'asino, quando entra Gesù, nella cosiddetta Domenica delle Palme, entra su un asino, non è assolutamente sprezzante questa cosa, cioè l'asino era la cavalcatura che dovevano usare gli ebrei, che era utile perché era robusta, andava per quel che serviva, era utile e poteva essere usata anche dai re. Qui però ha molta fretta il re di vedere se la sua visione delle cose, anche questa molto ragionevole, abbiamo 3 persone molto ragionevoli, un capitano che dice: ma com'è possibile? Delle persone che stanno attaccando una città e che dicono: mamma mia, abbiamo sentito questi rumori, sarà che hanno fatto degli accordi. Un re molto ragionevole che dice: ma no, ma ci vogliono portare fuori, è un inganno. Tutte cose molto ragionevoli, ma non è questa la storia. Prosegue.
Presero dunque 2 carri con i loro cavalli e il re mandò degli uomini in traccia dell'esercito dei Siri dicendo: andate e vedete. E quelli andarono in traccia dei Siri fino a Giordano ed ecco tutta la strada era piena di vesti, di oggetti che i Siri avevano gettati via nella loro fuga precipitosa. E i messi tornarono e riferirono tutto al re. Allora il popolo uscì fuori e saccheggiò il campo dei Siri e una misura di fior di farina si ebbe per un siclo e 2 misure d'orzo per un siclo secondo la parola dell'Eterno.
Vedete che succede? Che succede secondo la parola del Signore? Una farina, un siclo per uno staio di farina, per 2 stai d'orzo, 2 sicli. Però c'è il finale per una persona che non ci aveva creduto.
Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si era appoggiato, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta e morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re dicendo: «Domani a quest'ora alla porta di Samaria due misure d'orzo s'avranno per un siclo e una misura di fior di farina per un siclo», quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: «Ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa siffatta?» Ed Eliseo gli aveva detto: «Ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai». E così gli avvenne, e fu calpestato dalla folla presso la porta, e morì.
Eccolo qua. Questa storia, quanto tempo che non la leggevate? È una storia interessante, guardate, molto interessante. Comincia con una parola. Ma. Racconta il capitolo precedente, che è una situazione drammatica quella della città. Due mamme parlano di uccidere i figli per mangiarli, cioè cose allucinanti, una disperazione assoluta, nessuna possibilità di trovare una soluzione che sia umana e ragionevole. Ma c'è il ma dell'Eterno, il ma del Signore, il ma urlato dalla Bibbia, raccontato dal libro dei re. Ma. Ecco, è il ma nella storia, è il ma della storia della nostra vita, è il ma nella storia dell'umanità. Non c'è niente, non c'è nessuna possibilità di uscire da questa realtà di morte, di disperazione, di malattia, di disgrazie, di male in azione anche, di male in... Ma c'è l'intervento dell'Eterno. Ma, due punti. Il Signore dice, l'Eterno dice. Ma. Che cosa dice l'Eterno? Io prometto che, se Dio promette, ricordiamocelo tutti, se Dio promette a noi nella nostra vita, leggendo la parola di Dio, nelle promesse dell'Eterno, quelle vanno esattamente in quella direzione, succedono. Ha promesso l'Eterno, succederà. Ha promesso l'Eterno, succederà. Lo ha promesso alle persone, lo ha promesso ad Abramo e Sara ha riso, un figlio e Sara ha riso e il figlio è arrivato. Ha promesso che il figlio della promessa sarebbe rimasto e dalla sua progenie sarebbe arrivata una progenie con come grande, vasta come quella dei granelli della sabbia del mare. Questo è successo, ma non solo è successo ad Abramo, è successo a tutti coloro a cui l'Eterno ha promesso. Riflettete anche su una promessa più curiosa. A Davide dice: i tuoi figli resteranno sul trono. A Salomone glielo ricorda, nonostante avesse fatto molti pasticci: tu sei lì perché io ho promesso. Se Dio ha promesso, succederà. Le promesse dell'Eterno non sempre hanno i tempi che noi pensiamo, non sempre hanno i modi che noi abbiamo capito, non sempre sono nelle situazioni e nelle circostanze che noi riteniamo, ma succederà. Che serenità si può avere sapendo che succederà? Noi viviamo delle promesse dell'Eterno, noi sappiamo che quelle promesse si realizzeranno. Ma, dice il libro dei re, l'Eterno ha detto: disperazione, tragedia, nessuna ipotesi di soluzione di nessun genere per il popolo di Israele in quel momento. Bene, ma succederà. Arriverà il momento in cui si venderà, dopo 24 ore, venderà a un siclo uno staio di farina. E a un ciclo anche due staie d'orzo. Che succede? L'Eterno ha parlato. Succede nella nostra vita, succede leggendo la parola di Dio. Siamo spesso scettici, non riteniamo che possa succedere. Consideriamo le promesse dell'Eterno come quelle che facciamo noi, gli uomini. Consideriamo malamente la serietà dell'impegno dell'Eterno. E questo è un'accusa per il nostro modo di vivere. Ma noi siamo certi, leggendo la parola di Dio, che quelle promesse si realizzeranno e si realizzeranno. Arriva un signore ragionevole, è il capitano, nel quale, no? Dice il re si appoggia, quindi la persona di cui si fida di più, il re. Il capitano sente Eliseo. Una piccola parentesi su Eliseo va fatta. Eliseo è una delle persone probabilmente anche più antipaticucce che vengono scritte nella Bibbia. Un suo interlocutore dice: questo pazzo, gli dice, e stavano parlando tra virgolette di politica, quindi evidentemente un atteggiamento che aveva Eliseo che non piaceva una parte del popolo, e probabilmente in quel momento non è che stesse parlando per conto dell'Eterno. Dice: questo pazzo, fisicamente doveva essere bruttino, insomma, francamente lo descrivono malamente. Sicuramente era uno che riusciva a essere anche odiosetto nel modo di esprimersi, lo dice in un paio di situazioni, ma Eliseo parla per conto dell'Eterno e non ha certo remore, non ha certo difficoltà ad annunciare quello che deve annunciare. E il capitano, ragionevole, persona ragionevole, dice: ma dai, ma questa cosa che tu dici non può verificarsi, non è possibile. Possiamo improvvisamente avere uno che ci guida, cioè possiamo avere altre situazioni. Questo staio di farina che vendiamo vuol dire che è tornata una normalità in questa città, vuol dire che tutto è come prima, improvvisamente è come prima, e noi stiamo morendo di fame sotto un assedio allucinante. Su, comunque la mia analisi sì, possa essere ragionevolmente così orientata a dare ragione all'Eterno, non è che ne parla male dell'Eterno, e Dio dice: non ci sono le premesse, voglio dire, no? La mia analisi non permette, la mia analisi ragionevole non permette che questo possa succedere. L'Eterno però ha promesso. Eliseo, antipaticuccio quanto volete, annuncia l'Eterno, la parola dell'Eterno. È quanto tutti noi dovremmo stare attenti, quanto tutti noi dovremmo evitare di ridere come Sara rise, e quanto dovremmo evitare di fare obiezioni come il capitano: ma su, dai, non, perché non può succedere? Il tempo, l'eternità, ma anche la nostra vita sono nelle sue mani, ci crediamo o no? E questo è il gap, è il problema, la fede. Ce ne ha parlato Fabrizio, citato un versetto Giorgio. Non mi stanco mai di dire, i credenti, allora, coloro che non credono hanno questo rapporto con la fede, come dire, intermittente, come pensando che possa essere intermittente. La fede è totalizzante, è il contrario di intermittente, è totalizzante. O è la tua vita o è nulla. Ma anche i credenti che l'hanno abbracciata la vivono come la massaia che va al mercato e dice: la farina ce l'ho, non la compro. La fede va tutti i giorni coltivata come una piantina, annaffiata, seguita, coltivata, annaffiata, seguita. Avete presente quelle piantine di prezzemolo che stanno alla finestra? Se non gli state dietro, rimane stecchita. Dice: sì, ce l'ho. Cioè, avete la fede? No. Avete il simulacro della fede. Avete una roba stecchita lì davanti. La fede va coltivata, annaffiata, seguita, arricchita. Quando si dice l'esperienza della vita delle persone è che credono che hanno scelto di seguire l'Eterno, non rimane mai ferma, o si torna indietro o si va avanti, eh? Questo è, o si arricchisce il percorso o si torna indietro, o si va verso esperienze negative o si conquistano nuove mete. Questo è il punto: annaffiare la fede va annaffiata, seguita, coltivata. La fede è preziosa, dice, no, Pietro? Crea, dice Gesù, Gesù crea la fede, dice Ebrei. E c'è in Ebrei, però questa la leggiamo, Ebrei 11, 1, spero di sì, Ebrei 11, 1, Approfitto per leggere, per bere, e mentre legge Giorgio. 11.1, che cos'è la fede?
Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.
Dimostrazione di cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano. Su certezza mi piace più un'altra traduzione, non è un esercizio linguistico, ma dice fondamento di cose che si sperano. Cioè, il contrario, no? La speranza è una cosa non concreta. Le fondamenta sono pali di cemento nel terreno. Pali di cemento vuol dire che la speranza che abbiamo è fondata su pali di cemento. Certezze di cose che si sperano. Fondamenta di cose che si sperano. Dimostrazione di cose che non si vedono. Immaginate questo, lo diremo tra un po', il capitano, no? Che aveva avuto in anteprima. Dimostrazione che cosa, di cose che non si vedono. Lui poteva avere, tutti noi possiamo avere, attraverso una fede coltivata, alla nostra preziosa fede, diceva Pietro, la nostra preziosa fede, noi possiamo avere fondamenta per le nostre speranze, possiamo avere dimostrazione per le cose che non vediamo, oppure siamo delle persone aride, esattamente come il nostro capitano. Ma possibile, da, ma è possibile mai? Perché non sappiamo e non crediamo tante volte, i credenti non credono che le promesse dell'Eterno si verificheranno. Le promesse dell'Eterno sono la nostra vita, le promesse personali, le promesse che arrivano dalla parola di Dio. C'è un animale, dai, un animale nella Bibbia che viene citato nei Salmi e in un bellissimo canto nostro che riprende i Salmi. L'aquila, va bene? L'aquila. Sapete che c'ha di specialissimo l'aquila? Facciamo un sondaggio, chissà che c'ha di unico nel mondo animale l'aquila. C'è anche la vista, non male. Non ha notoriamente bisogno di occhiali, non si è mai vista un'aquila con gli occhiali, è ufficiale, però la caratteristica fondamentale è un'altra. Eccolo. Su, poi? Ce l'hanno altri. Buono. Vola molto alto, però se ci state girando intorno, è vero, ha una vista straordinaria, vola molto in alto, quello che vola più in alto di tutti, è vero che si rinnova, dai, c'hai un'altra possibilità, solo una. è quello che diceva lui, si rinnova, può rinnovare, va bene, ma non è ancora... C'è una caratteristica, una speciale, solo l'unico animale sulla faccia della terra che ha una caratteristica. Sfrutta le correnti, i gabbiani se riescono a fare chilometri senza battere le ali. Poi abbiamo gli esperti, qui niente, vabbè, lo dico io. È l'unico animale, devo ribere, che non ha bisogno di bere, dice magari, ma è l'unico animale che può mangiare solo carne viva. I grandi predatori possono cibarsi di carne morta, gli avvoltoi mangiano solo carne morta, tutti i grandi predatori, gli altri grandi predatori vivono e possono vivere mangiando pezzi di carne che sono stati preparati. Per questo è difficilissimo tenere un'aquila in uno zoo. È molto molto difficile tenere un'aquila in uno zoo. è vero tutto il resto, c'ha una vista straordinaria, vola più in alto di tutti, si rinnova, perché mangia cose vive. Nei pochissimi posti dove tengono aquile, gli devono portare piccoli roditori, cose, cioè, ma vivi, se no non mangia, muore. Conoscete la parola della vita? I credenti, dice, si alzano in volo come le aquile, si rinnovano come le aquile, arrivano in alto come le aquile, perché intanto in quanto vivono e si nutrono della parola viva dell'Eterno, la parola di Dio, la parola della vita, la parola viva, ecco le aquile. La fede viene, dice, dall'udire, l'udire, cioè, e dal leggere, dal guardare, se uno frequenta la parola dell'Eterno, frequenta l'Eterno, diventa un'aquila, Parole. Se noi ci cibiamo di roba morta, di riflessioni stanche, di cose di questo mondo, che non hanno nessuna prospettiva, niente aquila, non si sale in cima, non ci si rinnova, non si riesce a vedere tutto, non si è il re di tutti gli animali creati, non ce la facciamo. La parola dell'Eterno, la parola della vita, tante volte i credenti, i cristiani, preferiscono vivere. I leoni ce la fanno, i leopardi, che poi i grandi predatori ce la fanno, gli danno pezzi di carne e lo mangiano. Noi tante volte preferiamo nutrirci di questa roba, di roba morta, di riflessioni stanche, di superstizioni o anche di pensieri comunque che sono negativi e che non sono i pensieri vivi della parola, della vita, frequentata come deve essere frequentata. Gio, devi lavorare. 14:26, ma oh mamma mia, qui rischio. Giovanni, per favore, Giovanni 14:26, come va frequentata la parola di Dio? Come bisogna nutrirsi, come bisogna averne sempre una parte importante perché la fede cresca, perché si diventi sempre più importante la nostra esperienza con l'Eterno e sia sempre più un passaggio la nostra vita, non verso la fine, ricordate, ma verso il fine di questa esistenza, cioè la porta che gira e che apre all'eternità, perché questo è il fine della nostra vita, come sarà la lontananza da Dio per chi non accetta il messaggio di salvezza dell'Eterno, il ma dell'Eterno. Giorgio, come si frequenta, come si deve frequentare la parola della vita? 14:26 di Giovanni, se ho sbagliato siamo nei guai perché non me ne viene in mente. No, Giovanni. No, Giovanni. Evangelo di Giovanni, 14:26, spero di sì. 14, se no ve lo racconto. 26. No, solo 26. Ma il consolatore, qui il paracleto, attenzione, è un'esperienza importante da fare per l'aquila, per essere aquila. Il paracleto, il consolatore, sì?
Ma il consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa.
Vi insegnerà. Ogni cosa e vi ricorderà quello che vi ho detto e seguirà con voi la vostra esperienza nella parola della vita. Non ci sono pezzi di carne morta, non ci sono pezzi di carne morta nel cibo dei credenti. Abbiamo fatto tanto tempo, abbiamo parlato per tanto tempo, adesso dice, dato che devo commentare tutte le parole da mai in giù, cioè, un'altra mezza giornata e abbiamo finito. Allora, non ci sono pezzi di carne morta nella dieta dei credenti.
devono diventare aquile, si devono rinnovare, andare in alto, seguire l'esperienza più unica, assolutamente unica, che promette l'Eterno ai suoi figlioli se frequentano, se si cibano della parola della vita, se si cibano insieme allo spirito della vita, eh? Non tradizioni, non ripetizioni, citazioni vuote, secche, spirito, con lo spirito e la parola della vita. Aquila, aquila.
Che succede invece al nostro ragionevolissimo capitano? Il meglio della riflessione, neanche troppo scettico, no, il meglio della riflessione, della serena riflessione. Il capitano aveva detto, sto staglio di farina, cioè la normalità, non può ritornare in 24 ore, questo è certo. Poi il resto può cambiare qualche cosa, la normalità no. Dice, sono una persona intelligente, ragiono, ci va, non può essere questa cosa. Viene mandato dal re alla porta, ma sentite che contrappasso straordinario. Viene mandato alla porta della città perché non ci sia troppa confusione, perché passi uno per uno. Viene travolto e calpestato dalla gente che vuole andare a vedere quello che lui aveva saputo in anteprima, a toccare quello che lui non aveva creduto che si potesse fare, che potesse succedere. Attenti ai credenti, attenti agli increduli, ma attenti anche ai credenti. Tante volte il nostro scetticismo, il nostro cinismo rinsecchisce la fede, non ci permette di avere un'esperienza dello spirito, non ci permette di avere un'esperienza con la parola della vita. Ed ecco perché hanno cattiva, cattiva testimonianza tante volte. Non siamo l'espressione della parola della vita, non siamo l'espressione della fede viva, vera, sempre fresca, sempre in crescita. Ricordate, la piantina rimane, ci può rimanere anche sul davanzale, ma stecchita, così dice, sì, è prezzemolo, è stecchita lì. La fede va coltivata, va annaffiata, va seguita giorno per giorno, non si rimane fermi. Il credente non rimane fermo, o va avanti, o ritorna un po' indietro, o la sua vita si avvizzisce e l'aquila, e non può salire in alto quello che ha promesso l'Eterno, che invece può succedere, l'aquila che sale. Amen.